Allora, bene. Allora, prima di dare la parola, diciamo, alla sezione finale dell'intervento, della tavola rotonda, e cioè all'autore e a Purini e Terence, vorrei fare alcune brevi note, più che altro per riprendere, come secondo me è doveroso in una tavola rotonda, alcuni spunti che sono stati forniti dai convenuti. E mi sembra giusto dare qualche risposta ad alcune domande che sono tra l'altro state rese anche in maniera esplicita. Cominciamo con una piccola nota in risposta a un tema che ha sollevato Battisti. Ha fatto tre domande, di cui una mi sollecita un tentativo di argomentazione che secondo me può avere un suo peso. A un certo punto Battisti in queste tre domande parla di Milano, parla dell'architettura milanese, e fa una domanda sulla presenza dell'architettura romana e di Purini, in qualche maniera. Fa anche altre domande, in realtà in varia maniera connesse a questa, che però dal punto mio di vista è il punto da cui voglio prendere la questione. Questione che a me appare assolutamente centrale, anzi, è la questione. Nel senso che io posso fare anche una mia minuscolissima cronistoria di lavoro sul lavoro di Purini e Terence, ma è veramente molto, 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 ma molto meno importante di quella di Moschini, quindi ve la ometto. Comunque 5-6 pezzi, diciamo, in vari momenti li ho scritti anch'io sul loro lavoro. E comunque la questione che secondo me è importante è questa che ha sollevato Battisti, a cui in qualche maniera voglio rispondere. Io credo che Purini e Terence abbiano conquistato un ruolo significativo nell'architettura italiana e in proiezione sono tra le poche figure ormai rimaste spendibili dal punto di vista della cultura dell'architettura, anche in uno scenario internazionale, proprio attorno a questa questione di Roma. In che misura attraverso quale orizzonte? È l'orizzonte evidentemente di una fase dell'architettura, che è la fase che grosso modo va dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80, in cui Roma era di fatto il paradigma più importante dell'architettura al mondo. Perché Roma era il paradigma più importante di architettura al mondo? Perché c'erano migliori architetti, manco per niente. Ma perché tutta la riflessione e il dibattito avanzato dell'architettura diventa un dibattito che fa i conti per la prima volta con questa intensità con il tema della città vera, costruita, stratificata, costruita su un processo di accumulo, in cui veramente a questo livello, per la prima volta, la cultura nata dal filone del funzionalismo e del modernismo, per la prima volta si rinterroga con questa intensità su che cosa vuol dire operare in questi ambienti. Questo è un discorso che a Roma in realtà come il centro del mondo, ripeto, indipendentemente se noi architetti romani facevamo la migliore architettura, noi non facevamo la migliore architettura, ma noi in quel momento e su quel problema eravamo il centro. Tanto è vero questo che basta individuare dei personaggi chiave, da Colin Rowe allo stesso Peter Eisenman, ovviamente a Venturi, per non parlare dei postmoderni, ma anche in parte di altri, Roma è il centro di questa problematica. La mostra Roma interrotta è il punto e la generazione di architetti romani giovani, tra virgolette, sono in realtà quelli che in qualche maniera riescono a spingere con più forza questo argomento di come fare un'architettura in chiave fortemente agganciata al contemporaneo, ma allo stesso tempo carica della tensione, del peso e dell'importanza di operare in un ambiente fortemente stratificato. Naturalmente Purini è anche, oltre ai supercitati compagni maestri Sacripanti e anche ovviamente Quaroni eccetera, e anche in qualche maniera annusa anche Paolo Portoghesi, non solo perché condivide con lui l'esperienza di essere studenti in un momento significativo degli anni 60, ma anche perché c'è controspazio e ci sono le altre cose. Purini non è alla Mostra Roma Interrotta, era troppo giovane per essere alla Mostra Roma Interrotta, e non solo non c'è Purini, non c'è un altro personaggio che secondo me è assolutamente centrale per capire questa cosa che vi sto descrivendo, e l'altro personaggio è ovviamente Anselmi, e non c'era neanche lui. Ma questi due architetti in quel momento costruiscono una riflessione critica sull'architettura che parte da Roma come grande metafora di quello che dovrebbe essere l'architettura. E da quel punto questa idea per una serie d'anni si tramanda e si proietta fuori da sé. E questo è il primo discorso. Quindi l'importanza, secondo me, l'importanza storica, l'importanza l'ho insegnata Furi, l'importanza dei personaggi è sempre storica, non è che c'è un'altra importanza. O il personaggio, i personaggi nel nostro caso, hanno indicato in un determinato momento storico una vetta significativa della riflessione architettonica, e allora sono veramente importanti. E se ne possono essere pure brevissimi. Essere bravissimi non vuol dire essere importanti dal punto di vista storico. Invece Purini, qualunque tipo di giudizio noi diamo alla nostra architettura, ha questo ruolo insieme a pochi altri architetti romani, e io ritengo, attraverso la figura di Anselmi, anche a un modo diverso, ma sono due personaggi imprescindibili per capire questo discorso. Quindi Roma in questo senso ha un suo grande importanza. Secondo argomento, Gambardella. Gambardella è un intervento brillante, tocca un punto di fascinazione del lavoro di Purini che è presente per chiunque lo conosca. Lui usa la parola ossessione, ha usato la parola ossessione, la parola iterazione può anche essere usata, ma quello che trasmette la forza del lavoro di Purini e Terms è questa specie, tu l'hai detta secondo me in maniera molto, molto significativa, almeno per me, spero che sia stata colta anche dal pubblico, questa specie di forza interna, di una specie di gioco architettonico, perché c'è anche questo aspetto ludico che è fondamentalissimo nel loro, diciamo, approccio, questa specie di idea che è un motore che continua a rigenerarsi, che continuerà a rigenerarsi in fondo su alcuni temi. Ora, questo aspetto è un aspetto che non è che mica tutti lo fanno. Cioè, in alcuni casi, alcuni architetti che lasciano questa cosa, vabbè, d'accordo. Invece, secondo me, una cosa che loro trasmettono in maniera molto forte è questa infinita possibilità di variazione su morfemi. Ripeto le cose che tu hai detto per sottolinearle, perché secondo me sono un aspetto molto significativo. Poi volevo parlare un attimo del ragionamento di Rebecchini, che secondo me a volte li dobbiamo, cioè, credo che sia giusto dire pane al pane, non so come dire, no? A volte noi che ci occupiamo di critica, cioè facciamo dei castelli più o meno, no? Però a volte è anche bello avere questa, diciamo, e mo la famo, e mo questa si può fare, c'ha un suo valore, è una strada indubbiamente praticabile per una serie di ragioni, e oltretutto tutti quanti noi che amiamo l'architettura non possiamo che complimentarci, io credo che anche nel tuo discorso questo sia sotteso, dal fatto che ovviamente non è che noi ogni due minuti guardiamo le cose che fa Purini, le guardiamo di tanto in tanto, ovviamente. Quindi, diciamo, come dire, avendo una distanza di alcuni anni da un esame più attento, non possiamo non complimentarci sul fatto che ci sono nuove opere, Queste opere sono indubbiamente significative, queste opere hanno un rapporto reale con la città, fanno alcuni compromessi, come è naturale dell'architettura fare alcuni compromessi, se no si fa un altro lavoro, e quindi comunque c'è una positività. C'è una positività che emana dal lavoro di questo autore, che attraverso il lavoro di Pulini ha fatto un lavoro, perché questo si tratta di un lavoro dell'autore, un lavoro della casa editrice, un lavoro degli amici che impaginano, un lavoro, e quindi il lavoro va sempre premiato. Solo di meno, bisogna descrivere, e qua vengo al discorso della critica che tu facevi e che faceva anche Moschini in maniera intelligente, secondo me, qual è lo scenario ideale della scrittura di un libro di architettura? Perché se noi non capiamo qual è lo scenario ideale, è difficile poi, no? Allora, lo scenario ideale, io pensavo a questa cosa, diciamo, poi. Il primo aspetto che dovrebbe avere un libro di architettura è che l'autore del libro è distante dagli architetti. È l'esatto contrario di quello che uno pensa. Più l'architetto è distante dagli architetti, dall'oggetto del suo interesse critico, in linea di massima meglio viene il prodotto libro dal punto di vista dei lettori. Il problema grosso dei libri di architettura di oggi è che non sono, ahimè, molto letti, diciamo la verità. E allora il problema qual è? Che i lettori sono un po' come i nostri studenti, cioè pochi si interessano effettivamente di cosa pensano i nostri studenti di noi. A noi ci interessa molto di cosa pensiamo noi di noi stessi, ma di cosa pensano di noi i nostri studenti, in realtà, diciamo la verità. No, comunque il sistema non è tanto costruito per questo. La stessa cosa avviene per i libri. I libri, in linea di massima, per cui il nostro autore non è particolarmente colpevole, assolutamente, è, diciamo, una parte di un meccanismo che tende a funzionare in questa maniera. In linea di massima, il lettore cosa vorrebbe? Vorrebbe una distanza critica tra una chiarezza e una distanza, perché è soltanto la distanza che può permettere quel sapore bello che si ha nel libro. E sapete qual è? Quel sapore bello e vivo è quando l'autore critica l'architetto. Allora senti la vita vera, senti la vita vera della critica. E soprattutto quando questa critica è fatta anche all'interno di un'adesione, di una poetica, di un ragionamento, di una costruzione. Ma quando c'è quel sale, è il sale che vivifica la lettura. Ora ripeto, pur con il grande rispetto, secondo me dovuto innanzitutto a un lavoro che trasmette positività, perché trasmette positività, in un gioco di squadra che comunque è un gioco di squadra importante e serio, perché ripeto, oggi fare libri di architettura è un'impresaccia e bisogna veramente dare un grandissimo merito all'edilstampa e in particolare a Giuseppe Nannerini, ma anche a chi in pagina lavora su tutta questa cosa, oltre ovviamente all'autore. Ciò nonostante, siccome siamo in una tavola rotonda, mi sembrava doveroso dire anche questa cosa. Detto questo, sperando di non aver troppo travalicato il mio piccolo ruolo di moderatore, darei la parola all'autore, l'architetto Maurizio Oddo.